Hai sentito? A maggio c'è il compleanno di Iperceramica.
Dobbiamo fare un regalo.
Ce lo fanno loro. Per i 20 anni ci sono 20 prodotti con sconti mai visti e 1000 offerte su pavimenti, bagni, rivestimenti.
E andiamo a vederli. Tra l'altro in negozio c'è anche Ristruttura Smart, che ci segue in tutti i lavori.
Ah, loro ristrutturano e noi risparmiamo. Mi piace.
Iperceramica. Vieni a innamorarti di casa tua.
One Podcast.
Mi ricordo che il presidente dell'American Physical Society mi guardò e mi disse: Amati, la sua idea è ottima, però le faccio una scommessa, che in 5 anni lei è fallito. Fallirà.
In 5 anni lei, Amati, fallirà. Accidenti, lo avete sentito. Ce lo racconta lo stesso Daniele Amati. Così, a metà circa degli anni 90, niente poco di meno che l'allora presidente dell'American Physical Society aveva apostrofato il fisico teorico, allora direttore della SISA di Trieste. Si riferiva al Journal of High Energy Physics, JEP, progetto editoriale che sarebbe partito da lì a pochissimo. Sarà che a parlare male di qualcosa poi porti bene, ma sono passati 25 anni e JEP gode di ottima salute. Come sapete, se ascoltate ogni puntata fino in fondo, questo podcast nasce proprio in occasione dei 25 anni di JEP e qui mi urge esplicitare l'esistenza di un possibile conflitto di interessi. Paper è prodotto da SISA Media Lab, azienda per la quale lavoro e che appartiene alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, la SISA di Trieste, che a sua volta possiede JEP. Dunque, anche se posso assicurare che il lavoro di informazione che faccio qui è condotto con il massimo equilibrio e nella ricerca della maggior imparzialità possibile, è bene che voi lo sappiate. JEP, inoltre, e ne parlo abbondantemente più avanti in questa stessa puntata, ha una partnership con Springer, uno dei Big Five tra i publisher scientifici internazionali. E infine, ciliegina sulla torta, questo podcast è fatto in collaborazione con Le Scienze. Anch'essa una pubblicazione nello stesso gruppo editoriale, ossia Springer Nature. Sappiatelo. E ora iniziamo questa puntata. Benvenuti a questa puntata di Paper, il podcast che vi racconta come la scienza diventa scienza e perché oggi è così importante pubblicarla. Io sono Federica Sgorbissa, sono una giornalista scientifica e in queste puntate vi racconto tutti i retroscena delle pubblicazioni scientifiche, dalla peer review alle riviste Preidone. La puntata di oggi è dedicata a JEP, non solo perché festeggiamo il suo compleanno, ma perché è anche un modo per mettere insieme tutto quello di cui vi ho parlato nelle scorse puntate, raccontando la storia di un journal che ripercorre e riassume nella sostanza e nella pratica le tante tappe e la storia dell'editoria scientifica degli ultimi 25 anni ed oltre. Comincio col dirvi che cos'è JEP. Come avrete intuito, è un journal scientifico, una di quelle pubblicazioni a revisione paritaria, peer review, di cui abbiamo tanto parlato. Si dedica a un ambito della fisica di grande rilevanza, le alte energie, quelle che si raggiungono dentro LHC per intenderci, e si rivolge ai fisici e alle fisiche che le studiano, una comunità abbastanza piccola nei numeri, ma molto agguerrita, soprattutto una comunità molto matura quando si parla di diffusione del sapere scientifico, non per nulla sono stati fra coloro che hanno contribuito per primi a stimolare la creazione degli archivi di preprint. Come ricorderete se avete ascoltato la puntata dedicata all'argomento, JEP nel suo ambito è una rivista di grande successo e, come si dice, di grande reputazione. JEP, inoltre, che ve lo ricordo, è stato fondato nel lontano 1997 e, nonostante alcuni vaticini nefasti, è sopravvissuto egregiamente fin qui, è uno fra gli esempi di journal posseduti al 100% da un universo, la già citata SISA. JEP, inoltre, è completamente accessibile gratuitamente per la lettura e quindi un giornale in open access. Anche gli autori, però, non sborsano nulla per pubblicarvi i loro articoli. Attenzione che però questo non significa che ogni paper non abbia un suo prezzo, ma questo meccanismo ve lo spiego dettagliatamente fra un po'. JEP in questi anni è anche risultato economicamente sostenibile e anche di questo ne parliamo fra poco. Si tratta dunque di uno di quegli esperimenti di pubblicazione scientifica che possono risultare di interesse in questo particolare momento in cui molti si interrogano sui modelli di pubblicazione e sulla loro sostenibilità, anche se non è detto che l'esempio di JEP possa essere applicabile o riproducibile in altri casi o che la sua sostenibilità sia garantita in eterno. Prima di parlare del modello attuale, vale la pena di fare un breve recap della storia di J-Hab per comprendere le motivazioni di chi l'ha fondata e l'ecosistema in cui questa rivista è nata ed è cresciuta. Ci aiuta ancora una volta Daniele Amati.
Incominciamo a preoccuparci per questa possibilità che avevano gli editori di dissanguare le biblioteche. La comunità scientifica veniva tartassata economicamente e in alcuni di noi venne l'idea, tentiamo di por limite a questo. Non era l'idea di una persona, ma l'idea di tutta la comunità. La prima cosa che fu provata dalla comunità è dire, basiamoci quasi solamente su preprint. E tentammo anche di ottenere dei fondi. Il primo a funzionare così è stato negli Stati Uniti, Archive. Io ero direttore dell'Assist in quel periodo. Dissi, insomma, facciamo un lavoro come in Archive, ossia diamoci disponibili, se lo staff dell'Assist accetta così un lavoro, di metterlo e mandarlo in giro insieme ai nostri preprint. Dopo un po', per andare avanti questo sistema, il lavoro diventava ogni volta più gravoso, perché bene o male ci voleva un trattamento del lavoro recente. Cornell riuscì ad andare avanti e sovvenzionare questo aumento del costo, mentre per noi sarebbe stato gravoso, e quindi lì decisi che noi lasciamo perdere questo sistema e concentrarci invece sulla possibilità di creare una rivista che in qualche modo ottenesse dei finanziamenti anche altrove.
Vi rinfresco un po' la memoria. Ne parlo anche nella puntata dedicata agli archivi. Prima della nascita vera e propria di J-Hab, qui in Italia, proprio alla Sisa di Trieste, si sperimenta un mirror, una sorta di copia digitale che facilita l'accesso agli utenti, di Archive, il grande archivio di preprint promosso proprio dalla Cornell University, nominata da Amati poco fa. Questo mirror si chiamava Babbage ed era appunto una repository europea di preprint di fisica. Si capisce presto però che non è questa la via che si vuole seguire. Inutile ricordarvi, vero, che se volete saperne di più su Archive e la sua storia, potete ovviamente ascoltare la puntata di Paper dedicata a questo argomento. Torniamo alla storia di J-Hab. Siamo arrivati alla famosa riunione, dove si era predetto, non senza una certa sicumera, il fallimento secco del progetto.
In quel frangente ci fu una riunione al CERN con la gente della biblioteca del CERN, la comunità scientifica che io in qualche modo anche rappresentavo, e i direttori delle riviste scientifiche, ossia il presidente dell'American Physical Society, il Sevier che aveva Nuclear Physics e così via, per vedere di mettere su un sistema che spartisse i costi di una rivista che fosse gratuita o quasi gratuita, insomma che costasse solo il lavoro che la società scientifica investiva e basta. Mi ricordo che lì, in questa occasione, parlai molto chiaramente e dissi, tutto sommato, questo non costerà l'ira di Dio e non vedo quindi perché non potremmo ottenere contributi dai diversi dipartimenti di fisica e così via. E mi ricordo che il presidente dell'American Physical Society mi disse, Amati, la sua idea è ottima, però fallirà perché i costi aumenteranno. Invece, chi rispose molto bene fu la comunità scientifica. Mi ricordo che Seiberg e tutti questi che contattammo pubblicarono i loro lavori in J-Hab. Questo rapidamente creò buone citazioni nella comunità scientifica. J-Hab fu conosciuto e così partì.
Anche se nell'intenzione J-Hab avrebbe dovuto essere open access fin da subito, anche visti i precedenti con i preprint, non è però possibile mettere in atto questo modello fin dall'inizio.
L'idea era far pagare qualcosa alle riviste, però far pagare quel che la comunità ci aveva messo dentro, quindi poco. E allora cominciamo a chiedere ai dipartimenti di fisica di sovvenzionarla, però lì non andò. Che bravi, eccetera, eccetera, però scucire soldi, perché poi dopo il problema è, non è questione di scucire soldi, ma da che budget, da che parte il bilancio, perché se il bilancio era sulle biblioteche, tornava a essere di dubbia origine. Io dicevo, il bilancio dovrebbe essere il bilancio dell'istituto, lo stesso bilancio dal quale viene i soldi per la ricerca. La pubblicazione fa parte della ricerca, quindi deve essere sovvenzionata da chi paga la ricerca. La ricerca costa. I soldi non furono trovati nelle istituzioni, e quindi dovemmo metterci d'accordo con le strutture editoriali, e la prima che ci facilitò fu IOP.
Tenete a mente questo passaggio. Siamo ancora nelle prime fasi di sviluppo di una rivista che sta provando ad affrontare il problema dei costi spropositati almeno secondo la comunità degli scienziati, imposti dai grandi publisher. Sembra un controsenso. Ci si allea proprio con uno di questi publisher, ovvero IOP, l'Institute of Physics. Perché si fa questo? È vero che IOP è una realtà pubblica e non una compagnia privata, ma questo non gli impedisce di operare secondo logiche commerciali. Se volete approfondire questo tema, comunque, potete ascoltare le due puntate dei paper dedicate ai soldi. Mi preme però qui sottolineare che l'alleanza con un publisher è in realtà un passaggio cruciale e, come un fiume carsico, si riproporrà nuovamente, come vi spiegherò meglio più avanti in questa stessa puntata. Per ora registratelo nella vostra mente. Ma intanto continuiamo a seguire ancora il racconto di Amati.
Le case editrici pigliavano i soldi dagli abbonamenti. Il nostro abbonamento eravamo noi che dovevamo controllare che fosse basso, e infatti era basso, per tale a soddisfare quest'altra richiesta di rimanere a livello del costo reale della produzione. Qui Jacob era partito in quarta, era partito molto bene.
Dunque, anche se ci si allea con un publisher, si mantiene tuttavia un controllo stretto sui prezzi degli abbonamenti. Quanto raccontato qui da Amati, con tutti i passaggi cruciali avvenuti nei primi anni di vita della rivista, è importante per fare il salto nel presente e comprendere JEP oggi, quale sia il suo modello attuale e come si sostiene economicamente, pur essendo oggi gratuita per lettori ed autori. A capire come si sia arrivati al pieno open access senza fare bancarotta ci aiuta Cristiana Prever, responsabile dell'editorial office di JEP e delle altre riviste della SISA gestite da SISA Media Lab.
Quando è nato, lo scopo di JEP era quello di creare una rivista che permettesse ai fisici di scrivere liberamente, di presentare liberamente, di valutare e modificare articoli in formato elettronico. Quindi è nato come un modello puramente open access, cioè a disposizione fruibile da tutti senza necessità di pagare per leggere, né tantomeno per pubblicare. Questo modello però, un po' per il successo che ha avuto la rivista paradossalmente, nel senso che sono cresciuti enormemente i numeri degli articoli che pubblichiamo, un po' perché il mondo dell'editoria dal 97 è cambiato molto, si è ampliato molto, non è stato sostenibile per un periodo, per cui JEP ha cambiato modello di pubblicazione per 6-7 anni, è stato un giornale subscription. Già nel 2008 comunque JEP ha provato delle forme particolari, diverse di open access, quelle che noi chiamavamo institutional membership fee, cioè noi chiedevamo alle principali istituzioni universitarie un pagamento che permettesse a tutti gli scienziati poi di pubblicare gratuitamente. Dal 2014 a oggi JEP è tornato completamente open access, quindi gli autori non pagano per pubblicare ed è accessibile a tutti i lettori, grazie al finanziamento di Scoop 3.
Scoop 3. Mi sa che per spiegarvi di cosa si tratti devo fare qualche passo indietro. JEP, come vi ho già detto, nasce con una vocazione per l'open access, ma deve adattarsi almeno per un periodo a pubblicare in abbonamento. Nel 2008 si fa però una prima prova di open access pagato con quote istituzionali. I più attenti fra gli ascoltatori si ricorderanno come questa fosse la prima idea di Daniele Amati. Ogni istituto paga una quota forfettaria, una sorta di quota associativa, e poi i suoi autori pubblicano senza sborsare direttamente nulla. Purtroppo però dopo poco questo esperimento fallisce. Si arriva così al presente con Scoop 3. Che cos'è? Mettendola giù semplice, è una sorta di evoluzione delle precedenti quote istituzionali. Esiste un consorzio gestito dal CERN chiamato appunto The Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics, SCOAP 3, a cui aderiscono università e istituti di ricerca, ma anche altre realtà, come i finanziatori privati, che mettono delle quote in un calderone. L'insieme della cifra va poi a finanziare l'open access nell'ambito della fisica delle alte energie e particelle, finanziando alcune riviste, fra cui JEP, che è completamente pagata con il finanziamento del consorzio. Badate bene che a pubblicare gratis non sono solo gli autori affiliati ai membri del consorzio, ma qualsiasi ricercatore o ricercatrice al mondo che faccia ricerca nell'ambito delle alte energie e delle particelle. Fin qui sembra abbastanza semplice, ma va anche detto che dentro lo SCOAP 3 ci sono anche gli editori, tra cui Springer, che collabora con JEP, ma anche altre che lavorano su altre pubblicazioni, come Elsevier. Springer è uno dei Big Five internazionali ed è l'attuale partner commerciale di JEP. Come in passato lo è stato il già citato IOP. SCOAP 3 ha pubblicato infatti un bando aperto agli editori, contrattando con questi i prezzi delle Author Processing Charges, le APC, ovvero la cifra richiesta per pubblicare ogni singolo paper. Ma come, direte voi, non erano gratis i paper per tutti? Certo, lo sono. Gli autori non sborsano un euro. Ma perché un paper arrivi ad apparire sulle pagine web di un journal, servono risorse e molti passaggi, anche dopo la pubblicazione vera e propria. Servono strumenti e persone che vi lavorino. E tutto questo ha un prezzo, che viene appunto coperto dai fondi raccolti da SCOAP 3, che versa una cifra stabilita per ogni paper. Messa così, allora, però, potrebbe non sembrare diverso da schemi di pubblicazione più classici, ma dei vantaggi ci sono.
A mio parere, la caratteristica nuova che ha introdotto SCOAP è stata quella di rendere pubblici i costi della pubblicazione degli articoli, perché nella gara di appalto era previsto che ogni publisher fissasse un prezzo. Questo prezzo, una volta accettato, è stato pubblicato. Quindi c'è stata questa novità di fissare un costo e di poi eventualmente anche di spiegarlo, di motivarlo. E l'altro impatto economico che ha avuto SCOAP è stato quello, almeno nella comunità della fisica di alte energie, di mettere un tetto alle fee medie che un articolo può costare. In altri settori e in altri giornali è il publisher che fa il prezzo e l'autore o la comunità di appartenenza deve semplicemente scegliere se pagare o no. In questo senso, il fatto di mettere insieme nello stesso pool i principali publisher e di costringerli a calmierare, se vuoi, un po' il prezzo del article processing charge, spese di pubblicazione di un articolo, sicuramente è stato un modello nuovo.
A questo punto spero di avervi incuriosito al punto di voler sapere come funziona nei fatti la gestione di un journal scientifico. Chi ci lavora? Cosa fa? Qual è l'expertise richiesta? La gran parte del lavoro prima della pubblicazione viene fatto e coordinato da un editorial office, come quello diretto da Prever.
L'editorial office e Sissa Media Lab si occupa di tutto il processo che parte dall'assistenza agli autori nella prima fase, cioè quando gli autori mandano gli articoli al giornale, e poi come editorial office seguiamo tutto il processo di assistenza, che sia per gli editor, cioè per gli scienziati che ricevono automaticamente l'articolo sottomesso e che sono responsabili del processo di valutazione scientifica. Assistiamo i referee, che sono altri esperti che gli stessi editor possono coinvolgere nel processo di valutazione. Quando l'articolo viene accettato per la pubblicazione, un team prepara l'articolo, viene impaginato, viene rimandato all'autore per l'approvazione stilistica finale, e una volta ritenuto pronto, noi lo mandiamo a Springer, quindi al nostro publisher. L'assegnazione di ogni singolo articolo viene fatta attraverso un algoritmo che mette in correlazione le parole chiave scelte dall'autore. Questo algoritmo mette insieme la scelta degli autori con l'expertise del nostro editorial board. Quindi, senza la necessità dell'intervento umano dell'editorial office, quando un articolo viene sottomesso, viene automaticamente assegnato dal nostro sistema, dal nostro software, a quello che è ritenuto essere lo scienziato più adatto e più esperto in quella materia. Questo è un'unicità. Inoltre, all'interno del Media Lab abbiamo questo software di gestione della peer review che consente agli autori di mandare l'articolo, agli editori di valutarlo, di mandarlo ai referee di mandare dei report che poi sono usati dagli editor per prendere una decisione finale. Questo processo, che va appunto, come dicevo prima, dalla sottomissione fino alla pubblicazione, è stato inventato e sviluppato qui.
A questo punto vi ricordo l'elefante nella stanza che vi avevo pregato di tenere a mente: il partner commerciale, a.k.a. l'editore. JEP attualmente si appoggia a Springer, ma per fare cosa? Ce lo spiega Prever.
Springer pubblica fisicamente il PDF, l'articolo, sulla pagina web di JEP su Springer Link. Significa che una volta pubblicato, Springer si occupa di mandare i metadati, quindi il DOI, i nomi degli autori, tutti i dati più importanti, agli indexing services, che sono una serie di servizi che raccolgono le informazioni di un articolo pubblicato, perché danno la misura di quanto l'articolo venga letto, dell'impatto che ha nella comunità, nell'impatto che ha in termini di citazioni. Di tutta questa parte si occupa Springer.
Siamo arrivati quasi alla conclusione di questa puntata, ma prima di chiudere voglio affrontare un'altra questione, ovvero la reputazione delle riviste legata sia al rigore della peer review, ma anche a quali articoli e argomenti queste decidono di pubblicare. Esiste oggi un dibattito che riguarda proprio i criteri con cui i paper vengono scelti dalle riviste. La scelta di proporre un certo studio piuttosto che un altro rende ogni rivista caratteristica e può contribuire a renderla famosa. Una rivista, per aumentare l'engagement del pubblico, può privilegiare argomenti più popolari in senso scientifico o un contenuto innovativo, tralasciando magari ambiti giudicati meno di moda. Questo può influire addirittura sul progresso scientifico. Immaginate come è successo più di una volta in passato che un argomento di nicchia un po' oscuro si riveli a distanza di anni importantissimo. Un altro problema grave è il fatto che si tende a pubblicare una ricerca che abbia effettivamente trovato quello che stava cercando, ma non quelle che invece hanno dimostrato che l'ipotesi iniziale era sbagliata. Può sembrare controintuitivo nel senso comune, ma nella ricerca scientifica i risultati negativi sono tanto cruciali quanto quelli positivi, e questo spostamento ha diversi effetti deleteri sul progresso scientifico. Per questo motivo molti pensano che i journal dovrebbero essere più accorti e insieme imparziali nelle loro scelte. Lascio a voi ragionare sulla questione, ma approfitto per chiudere questa puntata lasciando la parola a Yaron Oz, fisico, professore dell'Università di Tel Aviv, oltre che attuale direttore di JEP, che spiega l'impostazione della rivista su questo fronte.
One should distinguish papers that have lasting value in the sense that they will be cited not only next year, but maybe 20 years from now. These are very valuable papers, even though they might not receive many citations in the first year. And the other ones, which could be written on some small topic that is generating certain excitement in a few months, and then it will disappear. So the criterion that we are using for that, I can give an example of such a situation. For instance, if LHC finds some signal which is not clear that there is a signal, there will be many papers published in the first few months, and they will get a lot of citations, even though it might disappear completely after a few months. So the policy that we have in these cases is that we are asking also that the papers have some lasting value, in the sense that it's not tailored only to some specific event, and then after that it will disappear. And I think if you think about like 10, 20, 25 years, maybe more, this is a much better policy, definitely for science, but I think also for the existence of journals. Because to publish popular things in order to increase the impact factor, you know, today, and then the next years, these papers do not have any value. That I would say is not the right way to go. And I think by doing this, JEP proved that actually it works also for the impact factor. It's not that we are only taking lasting value in papers with lasting value, but we do not have a good impact factor. Actually, the best papers in the field are published, even cutting edge papers are published in JEP. So JHEP is really the first choice.
Paper è un podcast a cura di Federica Sgorbissa per Sissa Media Lab, in media partnership con Le Scienze, in occasione dei 25 anni dalla fondazione di JHEP, il Journal of High Energy Physics, della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, la Sissa di Trieste.
Hai sentito? A maggio c'è il compleanno di Iperceramica.
Dobbiamo fare un regalo.
Ce lo fanno loro. Per i 20 anni ci sono 20 prodotti con sconti mai visti e 1000 offerte su pavimenti, bagni, rivestimenti.
E andiamo a vederli. Tra l'altro in negozio c'è anche Ristruttura Smart, che ci segue in tutti i lavori.
Ah, loro ristrutturano e noi risparmiamo. Mi piace.
Iperceramica. Vieni a innamorarti di casa tua.